Non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cari amici, ben ritrovati anche per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 16 aprile 2016, un sabato dalle temperature decisamente estive, e sono in diretta dagli studi di Radio Cooperativa per raccontarvi altre storie riguardanti l'ambiente e i suoi strani abitanti. È un giorno particolare oggi, perché domani abbiamo due importanti appuntamenti. Uno è il referendum sulle trivelle nei nostri mari, e l'altro si svolge a Musano di Trevignano, dove gli amici di Radio Cooperativa si incontrano per la festa di primavera. Come sanno bene quelli che seguono questa trasmissione da un po' di puntate, sto raccontando la Blue Economy di Gunther Pauli, seguendo la pubblicazione, il libro, Blue Economy 2.0, edito da Edizioni Ambiente, 350 pagine per 25 euro, è disponibile nelle librerie e anche nei negozi online. Dopo aver visitato idealmente alcune realizzazioni fantastiche come quella colombiana di Paolo Lugari, quella in Benin di Padre Nzamuyo e le realizzazioni europee in Svezia e Spagna, oggi ci dedicheremo al racconto altrettanto fantastico che tirano in ballo alcuni animali. Per chi non ci ha seguito, ricordo che la Blue Economy vuole copiare le attività presenti negli ecosistemi naturali, farle diventare processi produttivi che favoriscano gli investitori, creino posti di lavoro, ma non sfruttino l'ambiente e sfruttino invece i rifiuti facendoli diventare delle risorse e dei nutrienti. L'economia blu che ne nasce è quella a cascata. Nel sito noncicredo.org trovate tutte le puntate di questa trasmissione se desiderate un ripasso rimanendo tranquillamente sprofondati in poltrona. Prima di entrare nel vivo, un brano che apre, come da tradizione, questa trasmissione. Oggi mi affido ad un mito assoluto del folk e del country, Johnny Cash, in quello che è forse il suo successo più significativo, Folsom Prison Blues.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free.
but those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Johnny Cash. Di solito, quando la maggior parte dei Sapiens, prendo a prestito da un film molto bello questo termine, dicevo, quando la maggior parte dei Sapiens pensa agli animali in questo modo, in cui tutti sono più intelligenti, più furbi e più forti degli altri, lo fa cercando di capire cosa da essi si può estrarre. A volte si tratta di bistecche, a volte di energia, a volte di godimento per la loro bellezza, a volte semplicemente di un po' di compagnia. Non capita spesso, però a volte capita, che la riflessione sul loro ruolo nella nostra vita porti ad un sentimento di grande riconoscenza per quello che fanno o che hanno fatto per noi. Del resto, la storia dell'evoluzione dai batteri ai giorni nostri è tutta uno scambio di favori tra specie differenti, ciascuna con il suo ruolo specifico e preciso nell'ecosistema di appartenenza. È la cosiddetta biodiversità, senza la quale questo pianeta non conoscerebbe la vita. Non capita però spesso che questo senso di gratitudine arrivi fino a riconoscere loro, agli animali intendo, un ruolo straordinario nella realizzazione di una società basata su comportamenti, capacità, competenze, istinti che essi hanno avuto in dote dalla natura. Per essere meno criptici e anticipare qualche legame, chi mai potrebbe pensare che grazie alle zebre si realizzino sistemi di ventilazione delle abitazioni? Che grazie alle odiate zanzare si siano costruiti aghi da siringa non dolorosi? Che grazie alle termiti sia stato possibile raffrescare le case con un notevole risparmio di energia? Per non parlare di balene, elefanti, gechi, mitili, bachi, delfini, tonni ed una pletora di esseri viventi? Come sapete, la nostra società è basata su un modello di sviluppo incentrato sulla brown economy, quella che usa risorse fossili e distrugge alla fine dei cicli le materie prime impiegate, trasformandole spesso in elementi nocivi per l'ambiente e per la nostra salute. La blue economy, di cui oggi parliamo, basa la sua filosofia su quello che già esiste, sia in termini di risorse che di know-how, cioè di conoscenza. Esiste una infinità di risorse naturali che nessuno usa, semplicemente perché non sa come fare, a volte perché non sa neppure che ci sono. Il modo di produrre con poca energia e senza sprecare risorse può essere scoperto guardando quello che avviene là fuori, grazie alle straordinarie proprietà sviluppate nei millenni da piante, funghi, insetti, animali di ogni tipo. I progetti della Blue Economy sono molto concreti, se oggi tantissime aziende, piccole e grandi, usano i suoi sistemi per produrre in modo sostenibile, ricavando buoni profitti e offrendo posti di lavoro come nessun altro settore produttivo ha fatto negli ultimi anni. E cominciamo con il primo di questi esempi. La reazione che molti hanno di fronte ad una larga serie di insetti è quella di schifo. Le termiti non fanno eccezione. Eppure gli studi condotti ci hanno fatto capire che la vita e le abitudini di questi esseri sono complicatissime, basati sull'efficienza estrema, anche a costo di comportamenti che sembrano violenti e molto crudeli. Ma qui non ci interessano le caste, il volo nuziale, la deposizione delle uova, che seguono rituali molto complicati. Ci interessano le termiti in quanto architetti, con i quali nessuno, neanche l'uomo, può competere per la grandiosità dei lavori edilizi. I nidi più grandi osservati hanno un diametro di base di 30 metri e sono alti fino a 5-6 metri. E non si fanno mancare proprio niente, dal momento che probabilmente sono stati i primi agricoltori del pianeta. Nel 1779 l'entomologo danese Johan Gerhard König scopre i cosiddetti giardini di funghi, un'opera fantastica realizzata dagli operai delle termiti. Masticando legno o altre parti di piante, realizzano un substrato ideale per la crescita di un fungo, il quale trasforma il terreno in alimento per le termiti e soprattutto per i nuovi nati, che nel giardino dei funghi vengono trasportati come in un giardino di infanzia. Questo è straordinario. Le termiti non appartengono né alle specie cacciatrici né alle prede, cosa che diventano solo quando escono per gli accoppiamenti o per formare nuove colonie lontano dal nido originario. Molto prima dell'Homo sapiens, dunque, sono diventate una specie sedentaria con una produzione e una conservazione del cibo che le rende del tutto autosufficienti. Probabilmente ci sorprendiamo perché noi non sappiamo quasi nulla di queste relazioni che uniscono ecosistemi differenti e ci stupiamo di apprendere che animali così poco evoluti, ovviamente dal nostro punto di vista, siano tanto efficienti e preparati. Ma non finisce qui, anzi il discorso non è neanche cominciato. I nidi infatti sono costruiti in modo da mantenere condizioni climatiche, cioè di temperatura e di umidità, costanti nel tempo, indipendentemente da quello che avviene all'esterno o della zona climatica in cui le termiti vivono. Non ci sono uscite o vie di comunicazione con l'esterno. Quando diventa necessario, le aperture vengono realizzate e subito dopo l'uso nuovamente richiuse. Per fare questo, la casta degli operai passa la vita a umidificare pavimenti e pareti con la propria saliva. L'acqua necessaria viene presa dalle profondità della terra, a volte arrivando fino alle falde sottostanti, che per questi piccoli insetti è un vero e proprio viaggio. E veniamo ai camini, che sono il fiore all'occhiello delle termiti. Si tratta di piccoli tunnel sotterranei che servono a far fluire l'aria esterna nel nido. La forma e la struttura dei tunnel fanno in modo che ovunque si trovi il termitaio, la temperatura, l'umidità e la pressione sono le più favorevoli per la crescita dei funghi. Insomma, un sistema di mantenimento delle condizioni migliori per vivere bene nella propria casa. Questo è quello che noi siamo abituati a chiamare benessere. Lo studio dei camini avviene in modo scientifico e dei camini delle termiti dalla fine degli anni 50. C'è un architetto svedese, Bengt Varne, che porta avanti questa ricerca nello Zimbabwe, ma trasferire la tecnologia in progetti architettonici per lui è troppo complicato. A questo pensa un altro architetto svedese, un genio dell'architettura sostenibile, Anders Nyquist, che dal 1962 si mette in testa di dimostrare che è possibile costruire una casa completamente ecologica, completamente sostenibile. La storia viene raccolta in un sito che io vi consiglio di andare a vedere. Ecco, Cicle Design, ve lo dico come è scritto con la Y, ecco ciclodesign.com, e raccoglie la storia, le esperienze, le realizzazioni e le convinzioni di questo personaggio davvero straordinario. Quello che fa è di riprendere il lavoro di Varne e codificarlo in formule matematiche, e così si realizza un modello che permette di progettare edifici a consumo di energia ridotto con una climatizzazione automatica basata proprio sulla teoria dei camini delle termiti. Ci sono esempi perfettamente funzionanti come la scuola di Lagerberg appena fuori da Sundsvall, che è la città natale di Nyquist. E se voi aprite quel sito c'è una frase emblematica che si capisce molto facilmente che dice: noi l'abbiamo fatto e funziona, punto esclamativo. Ma non sono solo isolati pionieri ad adottare queste tecniche. C'è una grande azienda inglese che ha sedi in ogni parte del mondo, conta quasi 10.000 dipendenti e fattura circa 1 miliardo di euro l'anno. Si chiama Arup e il suo sito web, che potete tranquillamente visitare, si chiama arup.com. Ad Harare, in Zimbabwe, ha realizzato un palazzo di 10 piani, il centro amministrativo e commerciale Eastgate, riscaldato e raffrescato solo con sistema naturale preso in prestito proprio dall'architettura dei termitai. I vantaggi sono considerevoli. Intanto il fatto di poter eliminare tutte le tubature di ventilazione ha permesso di recuperare un decimo piano nella stessa altezza dove di solito ce ne stanno 9, risparmiando così tra l'altro 3 milioni e mezzo di dollari di investimento e riducendo le spese di gestione dal 10 al 15%. Non c'è dubbio che una banca finanzi più volentieri progetti con meno rischi e maggiori guadagni, come a dire che la sostenibilità crea valore. Anche un ospedale colombiano e la Zoological Society di Londra usano un sistema di raffrescamento con tecnologie che prendono ispirazione dai termitai. Insomma, il processo è cominciato e sarebbe veramente molto stupido non farlo continuare.
Spesso si nasconde, nessuno sa come imbrigliarla troppo a lungo. A volte acceca come un lampo, forse è sempre stata lì, invisibile, sottile, instabile. Quella scintilla incontrollabile, come la terra segue la sua orbita, cercando il sole mentre si riscalda, la ritmico pulsare del mio cuore capta un segnale. Sfuggente eterea, ti inseguirò, senza mai dimenticare cosa sei. Sei lotta, la lotta più difficile. La passione che rischia di spegnersi, alimentata da un respiro critico, dimostra il coraggio di affermare cosa sei. E vivila, se superi il tuo limite puoi accenderla, col battito che incendia carne ed anima, un volo contro vento segna rotte imprevedibili. Con un bacio, una carezza, con un pugno dritto in faccia, si gioca senza perdere la dignità. Ma se lo stile non si forgia con costanza e fatica, ogni goccia del mio amore è stata inutile, non c'è storia. Ogni fibra lacerata del mio cuore si rimargina. Libera quella passione che rischia di spegnersi, alimentata da un respiro critico, dimostra il coraggio di affermare cosa sei. E vivila, se superi il tuo limite puoi accenderla, col battito che incendia carne ed anima, un volo contro vento segna rotte instabili. Si nasconde, nessuno sa come imbrigliarla troppo a lungo. Poi appare in un istante, forse è sempre stata lì, impalpabile, incontrollabile. Libera quella passione che rischia di spegnersi, alimentata da un respiro critico, dimostra il coraggio di affermare cosa sei. E vivila, se superi il tuo limite puoi accenderla, col battito che incendia carne ed anima, un volo contro vento segna rotte imprevedibili. Libera quella passione che rischia di spegnersi, alimentata da un respiro critico, dimostra il coraggio di affermare cosa sei. E vivila, se superi il tuo limite puoi accenderla, col battito che incendia carne ed anima, un volo contro vento segna rotte instabili. Libera quella...
E questi erano gli Africa Unite, che tra l'altro è una band torinese che prende il suo nome da una famosa canzone di Bob Marley. La canzone era sempre stata lì. E adesso cambiamo animale. Ci sono mille battute sulle zebre per il fatto che il loro mantello è davvero molto strano, con quelle strisce alternate bianche e nere, che tra l'altro renderebbero del tutto inutile fotografarle con una pellicola a colori. Ma quelle righe nascondono un segreto. Tutto nasce dallo studio dell'ottica. La luce è un'onda elettromagnetica composta da un insieme di frequenze differenti, ad ognuna delle quali noi siamo abituati ad associare un colore. La luce rossa è quella con lunghezza d'onda più grande, quindi con frequenza minore e minore energia trasportata. La luce violetta ha caratteristiche esattamente opposte. L'insieme di tutte queste frequenze, e quindi di tutti i colori, dà origine alla luce bianca, mentre il nero rappresenta un oggetto del tutto privo di colori. I corpi neri e bianchi si comportano in modo opposto. Quelli neri assorbono tutta la radiazione, mentre quelli bianchi la riflettono completamente. Di conseguenza, se mettiamo vicino un corpo nero e un corpo bianco esposti al sole, il primo, quello nero, si scalderà di più dell'altro. Possiamo anche dire che tra i due si instaurerà una differenza di temperatura. Lasciamo adesso stare per un momento i colori e passiamo alla ventilazione. La domanda è: che cos'è che produce un vento o una brezza o comunque un movimento d'aria? La definizione, che potete trovare su qualunque testo di scienze, è che l'aria si muove tra due zone con pressioni differenti. Ma come si può fare per ottenere pressioni diverse in due zone di una stanza? Sappiamo da diversi secoli, grazie al lavoro di grandi fisici e chimici come Boyle, Charles, Clapeyron e tanti altri, che in una certa zona a volume costante la pressione è proporzionale alla temperatura. Più alta è la temperatura, più alta è la pressione. Questo significa che se la temperatura cresce, cresce anche la pressione. Ecco allora cosa succede tra due punti di una stanza in cui ci sono differenti temperature. Nasce una corrente d'aria, un piccolo vento. E adesso possiamo tornare alla zebra e alle sue righe. Secondo gli studi eseguiti da ZERI, l'associazione messa in piedi da Gunther Pauli per sostenere scientificamente la Blue Economy, le correnti d'aria generate dall'alternanza delle strisce bianche e nere ridurrebbe la temperatura superficiale di questi splendidi animali di circa 9 gradi Celsius. Chi è stato in estate in paesi molto caldi avrà notato che il colore dominante delle case è il bianco, proprio per riflettere la radiazione solare. Ma, secondo quanto appreso dalle zebre, sarebbe forse meglio pitturarle a strisce bianche e nere. La domanda non è: ma questa teoria è corretta? La domanda è: può davvero funzionare e produrre dei vantaggi? Perché se la risposta è no, ogni ragionamento che si possa fare è del tutto inutile. E torniamo così a parlare dell'architetto svedese Anders Nyquist, la cui ostinazione nel cercare soluzioni a basso contenuto energetico e a massimo contenuto di sostenibilità abbiamo ormai imparato a conoscere. C'è un edificio in Giappone, a Sendai, che applica questa tecnica, quella delle zebre. A realizzarlo è stata l'azienda giapponese Daiwa House, il più grande costruttore edile del Giappone, che ha espressamente richiesto l'architetto svedese. Il sito web di questo colosso è quanto di più efficiente si possa immaginare, e si esce con l'impressione di un'attenzione maniacale verso soluzioni che siano contemporaneamente compatibili con l'ambiente e con l'economia, a giudicare dai grafici tutti in salita quando si parla di soldi incassati. Tra le varie soluzioni sperimentate e applicate, anche quella della colorazione delle pareti esterne con un'alternanza di parti scure e parti chiare riflettenti. Il risultato ha portato ad una riduzione di quasi 5 gradi Celsius di temperatura, con un risparmio energetico di circa il 20%. Certo, l'efficienza non è quella degli animali delle savane, ma la natura, che la sa lunga, ha messo a loro disposizione, a disposizione delle zebre, altri strumenti oltre al colore. In effetti, sotto il mantello della zebra ci sono strisce di grasso solo in corrispondenza al nero, con dunque un ottimo isolamento dove maggiore è la concentrazione dell'energia in ingresso. Un sistema semplicissimo e perfettamente logico. Il risparmio nell'edilizia riguarda anche gli strati di isolanti normalmente di derivazione chimica, come le fibre di vetro o il poliuretano, che derivano da minerali estratti con operazioni che costano energia. Insomma, una pratica efficace ed efficiente e dunque una pratica di alta qualità. Passiamo adesso ad un insetto verso il quale la totalità degli umani nutre un profondissimo odio, le zanzare. In estate è un tormento e non solo per gli effetti pruriginosi delle loro punture, senza contare la possibilità di trasmettere malattie anche pericolose come la malaria, almeno in alcune zone, ma poi c'è quel zzzz che ci sveglia ogni volta che avevamo appena preso sonno. E dunque la guerra alle zanzare si impone perché qualcuna riesce sempre a superare le barriere che avevamo messo in atto, o attraverso zanzariere più o meno attenuta, o con tecniche più caserecce. Le soluzioni più adottate sono quelle di usare prodotti chimici spray o diffusi nelle stanze, oppure di consumare molta energia per far diventare la stanza un igloo nel bel mezzo del pack artico. Anche lo spegnimento delle luci non funziona, perché quello che attira queste bestioline è ben altro. Secondo gli studi eseguiti dagli anni 60 in poi, il nostro corpo è un vero e proprio richiamo per le zanzare, in realtà solo per le femmine, che sono deputate ad attaccarci per alimentare e favorire la deposizione delle uova, come a dire che al cuore di mamma non si comanda. Si va dall'acido lattico prodotto dall'attività muscolare all'anidride carbonica e al vapore acqueo emesso da noi durante la respirazione, fino a sostanze volatili che sono presenti nel sebo e nel sudore. Ma le zanzare sono poi decisamente altruiste. Rilasciano infatti sull'ospite, o sulla vittima se preferite, una sostanza chimica che funziona da marker, da segnalatore, da segnale attrattivo per tutte le altre colleghe, come a dire venite pure qui che qui c'è da mangiare. Altre proprietà attraggono gli insetti, come il colore della pelle, la temperatura, i movimenti dell'aria emessa mentre si respira. La procedura del pasto è decisamente complicata. Una incisione viene fatta con mandibole e mascelle, poi vengono infilati nella ferita gli stiletti boccali e prima di succhiare viene introdotta un po' di saliva che ha una funzione anticoagulante, anestetizzante, tale da richiamare nella zona più sangue possibile. Lo scopo della zanzara è quello di ridurre i tempi dell'operazione e di non consentire all'ospite di accorgersi della sua presenza. Come si capisce, una strategia degna del miglior generale Patton. Adesso io non voglio farvi diventare simpatici questi insetti succhiasangue, ma raccontarvi una storia che si svolge ancora una volta in Giappone. Il protagonista è Tetsuya Oyauchi, che in rete è classificato come inventore, ma nei database dei brevetti internazionali figura come uno che si è molto occupato di aghi e di siringhe. Lo testimonia del resto la sua appartenenza alla Terumo, azienda giapponese con sede principale a Tokyo, ma presente in 160 nazioni e che fattura, beata lei, 3 miliardi di dollari l'anno. Terumo produce strumenti medicali da più di 80 anni. Questa grande società si è rivolta ad un mago della metallurgia, Masayuki Okano, titolare di una piccola azienda, la Okano Kogyo Company, commissionandogli un ago che non faccia dolore. Potrà sembrare un'avventura poco stimolante, ma credo che gli ammalati di diabete non saranno per niente d'accordo, pensando al numero molto grande di iniezioni che devono sopportare. Avere, perlomeno, la consolazione di non sentire dolore è davvero il minimo che si possa augurare loro. È lo stesso artigiano giapponese a raccontare la sua storia, ripetendo, con poca modestia, di essere stato in grado di rendere possibile l'impossibile. Ora, questa storia si trova in rete in un sito che ha un nome abbastanza complicato, io ve lo leggo così com'è, è www.jpo.go.jp. Si entra nel sito, c'è una ricerca interna, si scrive Okano e si trova la storia di questo personaggio. Qui però, nonostante la sua poca modestia, non ci interessano le qualità morali o la simpatia di questo personaggio, ma il fatto che sia arrivati al risultato desiderato grazie alla sua abilità e all'osservazione del comportamento delle zanzare, o meglio, della loro anatomia. I pungiglioni di questi insetti sono conici, mentre gli aghi delle siringhe fino allora erano cilindrici, perché c'era la convinzione che questa forma fosse l'ideale per somministrare il farmaco. e che una forma conica avrebbe reso più difficile l'inoculazione del liquido. Così la collaborazione tra l'esperto di ingegneria medicale Oyauchi e Okano-san, il mago della metallurgia, ha portato alla creazione della siringa più sottile del mondo, la Nanopass 33 siringhe, con una punta di soli 0,2 mm di diametro, il 20% in meno di qualunque altro ago sottile. Il brevetto per questo manufatto straordinario è stato assegnato nel 2004 alla Terumo. La conquista è stata anche economica, se consideriamo che in Giappone ci sono 600.000 diabetici, ma negli Stati Uniti sono quasi 25 milioni e che le siringhe non si comprano solo per iniettarsi insulina. Questo è un altro caso di blue economy, nel quale lo studio di fenomeni del tutto naturali ed esistenti portano a vantaggi molto grandi, senza dover aggiungere energia, risorse e usando, tutto sommato, una tecnologia molto semplice. Certo, in questo caso, al contrario di altri che vi ho raccontato della blue economy, non si sono creati nuovi posti di lavoro, ma anche ridurre le sofferenze delle persone è un gran bel risultato. Better Love di Anna Popovic, una cantante che tra pochi giorni, tra un paio di settimane, compirà 40 anni, di Belgrado, una grande cantante blues, Anna Popovic. Bene, riprendiamo il nostro discorso sulla blue economy. Stiamo parlando di come gli animali possono indurre delle idee e dei processi produttivi che possano far bene sia al profitto che al posto di lavoro che all'ambiente. Una delle statistiche che vengono fatte spesso riguarda la classifica delle malattie che provocano il maggior numero di decessi. Una delle cause più frequenti riguarda il cuore. Nelle problematiche cardiache intervengono molti fattori, anche le abitudini locali, per cui i valori che si riscontrano in uno stato possono essere differenti da quelli di un altro stato. E comunque i molti fattori di rischio, come ad esempio stress o alimentazione, ci impongono di tenere sempre il cuore sotto controllo. Il colombiano Jorge Reynolds, laureato alla Cambridge University in ingegneria elettronica nel 1953, ha studiato il modo per risolvere alcuni problemi cardiaci. Da un punto di vista fisico, io non ho nessuna competenza medica per parlarne in un altro modo, il cuore è come una pompa che va alimentata elettricamente. Se gli impulsi elettrici sono regolari va tutto bene, se sono troppo radi, troppo veloci o se hanno un ritmo irregolare le cose si complicano. In questi casi occorre intervenire dall'esterno stimolando i tessuti a comportarsi come dovrebbero, inducendo insomma dall'esterno l'invio dei segnali elettrici. Per restare terra a terra serve una batteria che sostituisca la parte malata del tessuto deputato alla stimolazione. Noi chiamiamo questi aggeggi pacemaker. È stato proprio Reynolds a studiarne la realizzazione nei 10 anni successivi al conseguimento della laurea. Ma un conto è studiare e un conto è applicare. È lui stesso ad aver raccontato come è avvenuto il primo inserimento di un pacemaker in un organismo umano. Ha tenuto presente che noi siamo abituati a pensare a strumenti di dimensioni molto ridotte, infilati sotto pelle dai chirurghi, che uno quasi non si accorge nemmeno di averlo. All'inizio le cose non stavano affatto così. Reynolds usava una batteria da automobile esterna e il paziente era costretto a trascinarsela dietro montata su ruote. Certo, una situazione quantomeno scomoda e imbarazzante, eppure ci sono stati 1700 interventi in quel periodo. La prima volta viene raccontata, appunto, come dicevo, dallo stesso Reynolds. Si trova a Bogotà, Colombia, nel 1958 e sta sperimentando i suoi pacemaker sugli animali e non è che funzionino proprio benissimo. A un certo momento viene chiamato in clinica al cospetto di un prete dell'Ecuador di 80 anni che ha già subito 3 blocchi cardiaci. Non ha grandi prospettive, un quarto infarto se lo porterebbe via. Occorre dunque applicargli il pacemaker e bisogna fare in fretta. Ci vogliono 7 ore di intervento per cucire gli elettrodi sulla parete cardiaca. Alla fine qualcosa ancora non funziona, il paziente deve essere ancora riaperto e ricucito. Nonostante tutte queste difficoltà, quella prima volta ha un successo strepitoso. Il prete vive altri 18 anni e muore alla fine per un problema ai reni. Potremmo chiederci cosa abbia a che fare un ingegnere elettronico con la medicina. Il merito di questo legame è di un medico colombiano, Alberto Bejarano, che, grazie al finanziamento di un ricco possidente, apre una modernissima clinica dedicata alla chirurgia cardiaca. Ci mette dentro tutti gli aggeggi che l'elettronica applicata, che stava per nascere, fornisce. Ma ci vuole un tecnico all'altezza, un tecnico molto bravo, e così chiama proprio Jorge Reynolds. Nella storia della medicina recente si legge di una specie di gara tra il colombiano e William Chadwick, che avrebbe poi inventato il primo pacemaker impiantabile, cedendone i diritti di vendita alla Medtronic, che oggi è una delle più grandi aziende di tecnologie biomediche al mondo. L'evoluzione dei pacemaker è stata rapida e oggi le vecchie batterie dell'automobile sono sostituite da minuscole pile al litio che durano 20 anni. Il prototipo di Reynolds è comunque conservato a Londra al Museo delle Scienze. Tuttavia il nostro ingegnere non è soddisfatto e così comincia una lunga ricerca per trovare qualche sistema migliorativo, meno dipendente dalla tecnologia, per aiutare chi ha problemi col proprio cuore. E si avventura nello studio del funzionamento del cuore di numerosi animali, in particolare delle balene. Si può pensare, perché mai delle balene? Non c'era un animale di più semplice approccio, magari da portarsi in laboratorio? In effetti non è che le balene possano essere studiate come un animale domestico, insomma non si può dire ad una balena sta ferma un attimo che ti controllo. La curiosità nasce dal fatto che il cuore della balena è quello che mantiene in vita la massa vivente più grande che ci sia, potendo un simile cetaceo raggiungere e superare le 150 tonnellate. Come sappiamo, questo straordinario e mite cetaceo è stato cacciato in maniera maniacale per ottenere il suo grasso, usato sia per illuminare che per cucinare, e la sua carne come cibo. Ancora oggi, con le specie a rischio di estinzione, occorre una serrata battaglia per impedire ad alcune nazioni, ad esempio il Giappone, di continuare questa pratica assurda. Ma torniamo al nostro amico Reynolds. Il cuore di questi cetacei è in grado di far circolare 1000 litri di sangue ad ogni pulsazione lungo 160 milioni di chilometri di vasi, e questo spiega ampiamente l'interesse dello scienziato. Certo, studiare il cuore delle balene non è semplice. Così egli inventa una specie di strumento per elettrocardiogramma che può essere fissato sul corpo dell'animale e trasmette i dati al centro di ricerca di Bogotà utilizzando un satellite. Siamo a metà degli anni 70 e col passare del tempo questa tecnica di trasferimento dei segnali diventa sempre più sofisticata. Ma il vero grande problema è come fare a fissare alle balene lo strumento di misura. L'operazione viene fatta a mano da una barca nelle acque dell'oceano. Gli apparecchi sono fissati al corpo mediante dei dardi, delle frecce, sparati dalle baleniere, ma questi spesso si staccano e poi l'uso del satellite costa parecchi soldi. L'idea diventa allora quella di ascoltare direttamente il battito delle balene facendo uso degli strumenti di rilevazione dei suoni in dotazione ai sommergibili. Ma il problema è che c'è troppo rumore di fondo, che è poi quello del mare, per avere dei tracciati nitidi. E allora a Reynolds viene in aiuto il rock and roll. Suonando dal vivo bisogna far sì che l'output della band non sia coperto dal boato del pubblico, spiega Reynolds. Ecco, è quel tipo di filtraggio che mi serve. Così lo scienziato colombiano passa 10 anni della sua vita immerso negli oceani ad ascoltare il battito del cuore delle balene, mescolando conoscenze informatiche, strumentazioni militari e espedienti rocchettari. Oggi la sua equip dispone di oltre 10.000 tracciati elettrocardiografici. Nel frattempo altri animali, qualche centinaio di più abbordabili, sono finiti nei suoi studi, dalle mosche ai delfini d'acqua dolce alle iguane delle Galapagos. La conoscenza di quest'uomo sulle attività cardiache degli animali non ha alcun confronto possibile. Oltre a questa incredibile avventura, Reynolds ha potuto avvalersi della dissezione delle balene che muoiono spiaggiate, ottenendo informazioni che nessuno prima di lui aveva mai ipotizzato. Beh, è ovvio che questa storia deve finire con qualche applicazione, visto l'argomento che stiamo trattando. Abbiate fiducia, ci arriveremo molto presto. Premiata Forneria Marconi, Dolcissima Maria, questo brano del 1974. Va detto che anche la tecnologia, per così dire, tradizionale dei pacemaker ha fatto passi in avanti importanti. Così, ad esempio, da un paio di anni esiste la possibilità di iniettare in vena dei piccoli pacemaker Wi-Fi. Ma uno studio così assiduo come quello di Reynolds non può che portare a molti risultati, alcuni dei quali possono essere utili a risolvere i problemi cardiaci di cui stiamo parlando. In particolare si è osservato che le banene hanno dei canali di cellule, possiamo paragonarli a una specie di piccolissimi, di minuscoli tubi, che modificano il proprio percorso quando incontrano dei tessuti danneggiati. È un po' come se quando si brucia una lampadina dell'albero di Natale la corrente potesse seguire un altro percorso e accendere tutte le altre. Certo, sarebbe una gran bella cosa poter costruire al posto dei pacemaker dei microscopici tubi che abbiano lo stesso scopo di questi canali cellulari. Insomma, la cura non è più una batteria che sostituisca la funzione del cuore, si interviene semplicemente sulla conducibilità elettrica ripristinandola. Una rivoluzione in tutti i sensi. Anzitutto, le dimensioni di questi nanotubi, dell'ordine di meno di un millesimo di millimetro, che non richiederebbero quindi nessun intervento chirurgico, ma il semplice uso di un catetere che corre nelle vene. Ovviamente questo ha un riflesso immediato anche sui costi, sia quelli sostenuti dai pazienti che sugli esborsi delle compagnie di assicurazione. Un'altra grande novità nell'elaborazione di questa sua idea è stato il modo nel quale Reynolds ha ottenuto la collaborazione di colleghi, di medici, di esperti di biotecnologia. Cosa ha fatto? Semplicemente ha reso open source il progetto. Questo ha portato alla collaborazione, ma anche al sostegno, non solo di aziende, ma anche di singoli cittadini interessati allo sviluppo di questo strano oggetto. Uno degli sponsor è Intel, l'azienda leader mondiale nella realizzazione di microprocessori, quelli che fanno funzionare una larghissima fetta dei computer che abbiamo nelle nostre case e nei nostri uffici. L'altra grande scoperta dell'equipe di Reynolds riguarda la produzione di energia da parte di tutti gli animali studiati, circa 200. Nessuno di questi ha impiantato batterie o fili elettrici nel proprio organismo. Ottengono l'energia da altre condizioni, come la gravità, differenza di temperatura, differenza di pH, quindi di acidità, movimento muscolare, energia piezoelettrica derivata dal movimento cardiaco, energia derivata dall'anidride carbonica prodotta nella respirazione ed infine dalla presenza e dalla combinazione di sostanze come potassio, sodio e calcio. Alcune di queste trasformazioni sono ben note e già applicate, ne cito solo una, la piezoelettricità, che consiste nel fatto che alcune sostanze rispondono con un impulso elettrico quando vengono compresse. Così, negli ultimi anni, con queste sostanze sono stati costruiti pavimenti molto frequentati, ad esempio esercizi pubblici, aeroporti, discoteche, passaggi nella metropolitana, rendendo, per fare un esempio, autonomo e gratuito l'impianto di illuminazione o di ventilazione. Nella sua ricerca, Reynolds cerca di capire e di replicare il modo in cui le balene inviano flussi di segnali elettrici grazie alla coordinazione di reazioni chimiche prodotte dalla combinazione di sodio, potassio e calcio. Serve però un'azienda che si metta a produrre i primi prototipi per poterli provare. Si offre di farlo la CoroCare, che è un'azienda in fase di lancio. Il prototipo è pronto, stiamo parlando di diversi anni fa, per essere testato, ma serve l'approvazione della Food and Drug Administration, l'ente pubblico statunitense che si occupa, tra le altre cose, anche di dare il via libera a medicinali e applicazioni mediche e farmaceutiche. Per raggiungere lo scopo ed arrivare a sostituire il vecchio pacemaker con questa novità, servono ancora investimenti che possono essere valutati in alcune centinaia di milioni di dollari. Credo non servano lunghi discorsi per capire il motivo per cui le grandi case costruttrici di pacemaker classici, come la già citata Medtronic, la Johnson & Johnson, la Boston Scientific, non facciano salti di gioia. Ogni volta che un pacemaker viene impiantato nel petto di una persona, questa si trasforma in un loro cliente a vita e quindi in un introito che qualcuno ha valutato in circa 50.000 dollari. La nuova tecnologia di Jorge Reynolds potrà costare al massimo 500 dollari. Adesso proviamo ad allargarci un po' e a sognare più in grande ancora. Noi siamo abituati a pensare all'energia da usare come a quella che muove grandi oggetti o addirittura che investe l'interesse di migliaia o di milioni di persone. Pensiamo alle automobili, alle fabbriche, all'illuminazione di interi quartieri, ai condizionatori per avere d'estate le temperature che detestiamo d'inverno. Eppure ci sono un sacco di applicazioni che usano poca, a volte pochissima energia elettrica. Non abbiamo una tecnologia molto sviluppata in questa direzione, nel senso che poche sono le applicazioni. A me vengono in mente gli orologi automatici, oppure le scarpe dei bambini con le lucette che si accendono mentre camminano. Oggi si cominciano a sviluppare idee in questa direzione, come la carica del cellulare con il movimento o con il calore del tè che stiamo bevendo. Si tratta sempre di esempi molto di nicchia che il pubblico e il sistema produttivo considerano delle curiosità e niente più. Il nostro cuore, il nostro cervello, il nostro intero organismo funzionano con microcorrenti senza aver bisogno di batterie collegate. Potendo usare le correnti generate nell'organismo invece delle batterie, si raggiungerebbero diversi risultati contemporaneamente. Uno lo abbiamo già visto ed è la riduzione di spesa, ma anche la riduzione di ansia per un intervento che diventerebbe assolutamente banale. L'altra riguarda i materiali con cui le batterie sono costruite. Si tratta di metalli che finiscono, nella stragrande maggior parte dei casi, in discarica. Rinunciare ad esse significherebbe ridurre l'estrazione dalla terra di metalli preziosi e mai completamente riciclabili. Ogni anno nel mondo si commerciano 40 miliardi di pile ed il trend è fortemente in aumento. Paesi che sono attentissimi alle questioni ambientali, come per esempio la Svezia o la Germania, riescono a riciclare solo la metà delle batterie usate. E poi ci sono i costi. L'energia prodotta da una pila costa una enormità, anche se le tecniche legate al consumismo ci hanno sempre fatto credere il contrario. Se paragoniamo quello che costa una pila e quello che produce con gli stessi valori del nostro collegamento di casa, scopriamo che il kilowattora proveniente dalla pila costa da 100 a 500 volte di più. La società allora si lancia alla ricerca di pile più efficienti e meno inquinanti. Per questo si spendono molti soldi, molte energie, molti metalli la cui estrazione impoverisce il nostro pianeta. Ecco perché la scoperta di Reynolds potrebbe, se non altro, alleviare questi problemi in alcuni settori. Una delle applicazioni già sviluppate è il cosiddetto Coro Patch, che è un cerotto ultrasottile in grado di trasmettere dati come la temperatura del corpo o il ritmo cardiaco senza fili direttamente ad un computer o al telefono. Si ricarica grazie alle correnti corporee. Quali applicazioni? La registrazione per verificare il punto del ciclo femminile, i check-up successivi all'elettrocardiogramma senza doversi recare in ospedale e riducendo così le spese sia proprie che della società e e aumentando enormemente il numero di dati rilevabili rispetto al normale tracciato ECG. Secondo Gunther Pauli, questa nuova tecnologia potrebbe produrre anche molti posti di lavoro e, dal momento che tutti i dati verrebbero trasmessi ad un sito internet personale o addirittura allo smartphone, altri settori della produzione potrebbero avvantaggiarsene. Per chiudere il discorso sulle balene, c'è un'altra applicazione che deriva dallo studio di questi cetacei. Sembra davvero bizzarro, eppure il modo in cui questi enormi animali scivolano in acqua fa pensare che essi abbiano qualche trucco per ridurre l'attrito, una specie di riduttore della resistenza per aumentare la loro portanza. È stato il professor Frank Fish della Westchester University in Pennsylvania a studiare le balene in questo senso, scoprendo che le pinne frastagliate delle megattere presentano un attrito nettamente inferiore a quello delle pale lisce e dritte degli aerei e di ogni elica a pale, come per esempio quelle eoliche. Il professor Fish ha aperto un'azienda chiamandola non a caso Whale Power, cioè potenza della balena, il cui sito whalepower.com è visibile insieme ai prodotti che offre al mercato, dai ventilatori alle pale eoliche a bassissimo attrito. E sappiamo bene quanto importante sia ridurre l'attrito in un sistema che produce energia. Tra le altre cose, questa riduzione implica anche una diminuzione del rumore delle pale eoliche, che è stato e forse è ancora uno degli argomenti degli oppositori di questi sistemi. Marley, non preoccuparti, dice, perché ogni piccola cosa andrà al suo posto. La canzone ha come titolo Three Little Birds, tre piccoli uccelli. Dopo gli esempi di cui vi ho parlato oggi e nelle scorse puntate, nei quali sono intervenuti animali e animaletti, dalle bonsche alle balene, dalle zanzare alle zebre, viene da chiedersi se questo approccio ad un nuovo modo di risolvere i problemi sia un'eccezione o non ci siano altre situazioni simili e quante queste siano. Ecco allora di seguito solo degli accenni ad altre tecniche e tecnologie derivate dal comportamento degli animali. Potremmo cominciare dal terribile deserto di Namib per vedere come il coleottero Onimacris plana, più nero del nero, gestisce la temperatura e le pochissime gocce d'acqua che si formano al primo sorgere del sole, avviandole verso alcune zone del suo corpo che le assorbono e di conseguenza lo mantengono in vita in un ambiente dove non penseresti mai che ciò fosse possibile. Oppure potremmo recarci in una larga parte delle zone tropicali dove i gechi vivono attaccati alle pareti, fregandosene bellamente se sono lisce, ruvide, asciutte o bagnate, se c'è il sole che spacca o il più terribile dei temporali. Questi animali sfruttano le forze elettrostatiche di attrazione intermolecolari van der Waals, grazie ad un insieme enorme di setole, ce ne sono circa 15.000 ogni millimetro quadrato, presenti alla base delle loro zampe. Hanno più o meno le stesse dimensioni delle nostre lucertole e sono in grado di resistere ad una forza notevole, come se un corpo di 2 kg venisse applicato loro. Provate a pensare di applicare 2 pacchi di zucchero ad una lucertola e vedere se questa rimane attaccata alla parete. Ci sono molti studi che cercano di replicare questa tecnologia meravigliosa che non usa sostanze chimiche e dunque non inquina. L'azienda giapponese Nitto Denko produce nastri ispirati ai gechi e ne illustra le proprietà nel proprio sito che si chiama www.nitto.com. Tra l'altro c'è anche una pagina, cioè c'è anche la traduzione in italiano dentro questo sito. L'azienda commercia molti altri prodotti, ma non è una piccola bottega di periferia. Ha sede ad Osaka, conta oltre 32.000 dipendenti e 108 agenzie sparse in ogni angolo del pianeta, compresa in Italia, a Milano. Sempre nello stesso settore anche i mitili hanno la grande proprietà di rimanere attaccati a superficie di vario genere, dalle chiglie delle barche alle rocce. In questo caso l'adesione è di natura chimica, usano una resina trasparente abbastanza elastica. Il professor Kai Chang Lee dell'Università dell'Oregon negli Stati Uniti ha condotto ricerche e studi al riguardo finché la colla dei mitili è stata messa in commercio dalla Columbia Forest Products. Anche in questo caso i prodotti sono descritti nel sito dell'azienda, questa azienda statunitense che si chiama il sito columbiaforestproducts.com. Restiamo ancora nell'ambito dei piccoli rettili. C'è una piccola lucertola che vive nei deserti, appartiene al genere Shincus e praticamente nuota sulle sabbie quasi senza attrito. Ne ho parlato riguardo le balene, non voglio ripetermi sulla importanza di ridurre l'attrito. Apparecchi con una forte riduzione appunto dell'attrito hanno dei vantaggi che non serve assolutamente spiegare. La pelle della lucertola, che è ricca di cheratina, sembra essere responsabile di questo miracolo naturale e viene studiata a Berlino da Ingo Rehenberg, che è nato nel 1934, è un ingegnere informatico responsabile di una quantità di studi dagli anni 70, tra cui quello relativo all'aerodinamica delle ali. Con lui c'è Abdullah Regabi El-Khirai e lo studio del comportamento di quella che in tedesco viene chiamata sandfish, cioè pesce sulla sabbia. I risultati ottenuti sono anche questi in rete e fanno parte di quella scienza chiamata bionica, che è l'applicazione di metodi e sistemi biologici trovati in natura, nello studio e nel design di sistemi ingegneristici e della moderna tecnologia. L'Istituto di Bionica dell'Università di Berlino contiene i progetti e le soluzioni dei due studiosi del pesce della sabbia. C'è ancora un altro coleottero, il bracchino bombardiere, della famiglia dei carabi, che ha caratteristiche particolari e sfruttabili. Ha un sistema davvero ingegnoso per difendersi. È in grado di produrre delle sostanze che riescono ad accecare e anche ad uccidere i predatori e anche a provocare dolore alla pelle umana. Dispone però di un sistema di lancio di queste sostanze molto complesso ma terribilmente efficace. Qualcuno lo ha paragonato al sistema di lancio delle V1 tedesche durante l'ultima guerra. Io credo sia noto a tutti che per espellere sostanze come la lacca per capelli, il deodorante e via dicendo, l'uomo ha usato per moltissimo tempo i CFC, i clorofluorocarburi, che sono stati vietati nel 1990 quando si è scoperto che erano tra i responsabili del buco nell'ozono. Ozono che, come sapete, protegge la Terra ad un'altezza di circa 30 km dal suolo dai raggi ultravioletti del sole. Ozono che è stato il trucco usato dalla natura per permettere il trasferimento della vita dai mari alla terraferma. Lo studio che cerca di portare l'idea del bracchino sul mercato questa volta viene in Inghilterra, precisamente a Leeds, ed è coordinato da Andy McIntosh. Ma c'è una società svedese che sta finanziando questa avventura. Si chiama 3000 Swedish Biomimetics, che ha un sito web dove si possono ottenere le informazioni che interessano. Si chiama swedishbiomimetics.com. Questo sito, quando lo aprite, c'è l'immagine di un dito che incontra un insetto colorato, con ovvio significato, visto quello di cui abbiamo parlato fin qui. E si potrebbe continuare parlando del modo in cui gli elefanti trasmettono i suoni attraverso il terreno ad una velocità molto maggiore rispetto alla propagazione in aria, o ancora al modo in cui le mosche ormie brasiliane percepiscono suoni infinitesimi. Potremmo pensare al modo in cui molte specie animali depurano l'acqua marina eliminando il sale, come fanno per esempio i pinguini con delle ghiandole che sono poste sotto i loro occhi di una efficienza fantastica. Sono tutti esempi quasi incredibili di come la natura ha risolto da molto tempo alcuni dei problemi che ci stanno davanti ogni giorno. Prenderne coscienza è il primo passo, parlarne senza vergogna quello immediatamente successivo. Ma queste notizie sono sempre di nicchia, nessuno ne parla diffusamente e i motivi io credo siano molto chiari. La difesa di privilegi passa attraverso un'informazione distorta, nel senso che esalta i propri vantaggi e fa passare per idiotie quelli degli altri. Così, nonostante nel mondo ci siano migliaia di scienziati di primissimo livello ad essere impegnati nelle ricerche sulla Blue Economy, l'associazione Zeri ne conta più di 3000, questi vengono fatti passare, quando va bene, come dei visionari, degli zuzzerelloni un po' pazzi e senza molto sale in zucca. È più difficile sostenere che le aziende coinvolte nelle ricerche siano dei fanfaroni, dal momento che investono denaro e vogliono ottenere un profitto. Oggi avete sentito nomi, cognomi, indirizzi e recapiti, così da poter verificare di persona la verità di quanto ho affermato. Si tratta spesso di società con enormi giri d'affari di miliardi di euro, con decine e decine di migliaia di dipendenti, che pure si cimentano in questa impresa titanica di alleviare qualche male del mondo, senza spendere eccessive risorse naturali, anzi usando spesso i rifiuti, o se preferite gli scarti, di un sistema produttivo per sostenerne un altro. E in questo lungo discorso di questa puntata abbiamo parlato solo di alcuni animali da cui trarre spunto. C'è poi il filone delle piante, su cui si potrebbero fare considerazioni analoghe. Ma quello che mi preme è sottolineare che questa società dei consumi, tutta incentrata sul profitto ad ogni costo, anche a costo di distruggere la casa dove abitiamo, non è la sola strada percorribile, non lo è affatto, e noi abbiamo il dovere di saperlo.
Só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Tão fácil perceber que a sorte escolheu você, e você cego nem nota. Quando tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada, você gastou sua cota. Eu não posso te ajudar, esse caminho não é bom.
Só vai achar alguém pra vida inteira como você não quis. Yeah, yeah, yeah. Zuma, numa noite, ai, luba, luba.
Direttamente dal Pelourinho di Salvador de Bahia, questa Acima do Sol del gruppo di percussioni degli Olodum. Per quanto riguarda le applicazioni della Blue Economy, per oggi chiudiamo qui. La prossima volta incontreremo altre meraviglie della natura che potrebbero avere, ed in certi casi hanno, applicazioni concrete, del tutto sostenibili, non inquinanti e gratificanti per chi investe, ma anche per chi cerca lavoro. Parleremo in particolare dei bachi da seta e di alcune alghe particolari che sono riuscite a dare scacomatto ai batteri. La prossima volta. Mi sarebbe piaciuto concludere questa puntata con alcune notizie di attualità, ma l'attualità stretta italiana è tutta puntata sul referendum di domani, di cui, come sapete, oggi non possiamo assolutamente parlare. Certo, ricorderete che con grande enfasi 196 rappresentanti dei paesi, convenuti a Parigi lo scorso dicembre, si erano lasciati andare a previsioni rosee e fantasiose sulla limitazione dell'aumento di temperatura del pianeta a 1,5 gradi, il che permetterebbe, entro un secolo, di riportare le condizioni di vita ad essere quasi normali. In questa trasmissione avevo avanzato un sacco di dubbi sulla legittimità di questo ottimismo, sottolineando che tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare di buona volontà che, anche a guardar molto bene, non si può vedere all'orizzonte. Ovviamente avevo ragione, ovviamente non è perché io sia particolarmente bravo, ma solo perché la cosa era assolutamente evidente a chiunque sia anche marginalmente passato attraverso queste questioni. E poi, credetemi, vorremmo davvero smetterla di dire «vedete che avevamo ragione?», perché ogni volta si tratta di un passo indietro. Questa settimana in Kenya si è riunito l'IPCC, lo stesso che organizza le COP come quella di Parigi, per fare il punto della situazione e soprattutto per trovare una soluzione che porti davvero agli obiettivi entusiastici strombazzati dai politici a Parigi. La risposta è di quelle che ti fanno cadere le braccia. Hanno detto: la soluzione non c'è. Questa conclusione non deriva da un incubo notturno, ma dall'esame degli impegni concreti presi dagli Stati. I piani di taglio delle emissioni sono ben lontane dall'obiettivo concordato. Con questi piani non solo non si arriverà a contenere l'aumento di temperatura in 1,5 gradi, ma si sfonderà ampiamente il muro dei 3 gradi Celsius, e questo significa che siamo nei guai fino al collo. Lo so che a voi sembra impossibile che gli stati siano talmente idioti da non mettere davanti a tutto la sopravvivenza della specie e insistano a sostenere una società inquinante basata sul petrolio, sul gas, sul carbone. Beh, fatevene una ragione. Chi comanda nel mondo molto spesso è veramente un idiota. Perfino l'Europa, che negli ultimi 15 anni ha assunto il ruolo di leader nella lotta all'effetto serra, ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di rivedere i propri piani finché resterà in carica questa commissione. Lo stesso hanno fatto Cina, India e Stati Uniti. E a proposito di questi ultimi, a novembre le cose potrebbero decisamente peggiorare se alla Casa Bianca arrivasse uno come Trump. Uno potrebbe chiedersi ancora come mai non si riesca a venirne fuori. In fondo le sorti di 7 miliardi di persone conteranno pure di più di quello di un pugno di multinazionali. Ecco, il problema è proprio questo. L'IPCC dovrebbe tracciare una strada per una transizione rapida verso un sistema low carbon, cioè a basse emissioni, che però non intacchi il mercato libero, che è un po' come pretendere di fare una doccia senza bagnarsi. Il libero mercato, infatti, è dominato da quelle multinazionali dei fossili, alle quali gli stati riconoscono sussidi molto maggiori del denaro messo da parte per finanziare le società più vulnerabili, più deboli, agli effetti dei cambiamenti climatici. Molti delle migliaia di scienziati che lavorano per l'IPCC hanno già rinunciato a lavorare per un obiettivo che ritengono irraggiungibile e si concentrano su quello che la politica internazionale ha chiesto loro di fare, cioè rimandare, come sempre, il tutto ad uno scenario successivo. Oggi si parla del 2018. Quello che è certo che quegli scienziati faranno è una bruttissima figura. Perderanno la faccia e molte popolazioni perderanno ben altro. L'altra faccia della medaglia ci viene raccontato da un articolo di 5 giorni fa diffuso dall'agenzia Reuters e intitolato «La grande fuga dal petrolio». Maurizio Ricci, un giornalista, ha riassunto per Repubblica le informazioni che adesso vi trasmetto. Il fatto è che chiunque possa sta ritirando i propri investimenti da ogni azienda che abbia a che fare con il petrolio o con il carbone. Non solo fondazioni, banche, uomini straricchi come Rockefeller, ma anche gli sceicchi sauditi. I reali di Riyadh hanno fatto sapere che pensano di quotare in borsa la loro Aramco, che è l'azienda che gestisce le maggiori riserve di petrolio del pianeta, con una produzione di oltre 10 milioni di barili ogni giorno. Vendendo le azioni pensano di racimolare qualcosa come 2.000 miliardi da investire in altro, in banche, alberghi, industrie e, secondo il ministro del petrolio di Riyadh, nel sole del deserto e nel fotovoltaico. La domanda è: perché mai? Il fatto è che si sta ripetendo per il petrolio quello che già è avvenuto per il carbone, il più inquinante dei combustibili fossili, il cui consumo tra l'altro sta scendendo rapidamente anche in stati come gli Stati Uniti e la Cina, dove pure rimane un consumo molto importante. Le fonti rinnovabili stanno raggiungendo nel mondo la produzione di energia, la stessa produzione di energia tramite fonti fossili, e il prezzo del barile difficilmente salirà di nuovo ai livelli di qualche anno fa. E anche se dovesse succedere, cioè se dovesse salire questo prezzo, gli americani con i loro pozzi di shale gas e con il fracking tornerebbero a produrre in massa e a far scendere di nuovo la quotazione dell'oro nero. E poi c'è quello che abbiamo appena detto, gli stati prima o poi dovranno muoversi per fermare l'aumento di temperatura del pianeta. Lo faranno a breve Cina e Stati Uniti e basterà la loro firma sul trattato per rendere complicato ogni investimento in un pozzo di petrolio. Certo, i risultati sono attesi perlomeno per il 2050, ma se oggi indagate per scavare un pozzo, il 2050 è dopodomani, perché nel 2050 i pozzi saranno ancora attivi e avranno attraversato molti anni di normative contrarie e di periodi non proprio rosei. Uno dice: chi se ne frega, faranno soldi in un altro modo. La realtà è che, secondo i mercati, i giacimenti mondiali di fossili, compreso il gas, valgono oggi 30.000 miliardi di dollari. Ma se noi dobbiamo fermare le emissioni, almeno 2/3 di questi devono restare dove sono, sottoterra o sotto i fondali marini. Per le aziende è un terremoto, è come avere di fronte un piatto squisito e non avere nessuna possibilità di mangiarlo. Ma non è solo di questo che si tratta. Prendiamo le centrali elettriche a gas o carbone. Il 30% di queste ha più di 30 anni, il 60% più di 20. Costruire nuove centrali di questo tipo significa alimentare l'effetto serra al di là di quanto previsto dalla conferenza di Parigi. Dunque, nessuna nuova centrale che non sia ad emissioni zero potrà essere realizzata a meno di non chiuderne un'altra. Gli scienziati dell'Università di Oxford sono stati estremamente chiari in un loro studio scrivendo, aperte virgolette, anche nell'ipotesi molto ottimistica che gli altri settori, industria, agricoltura, trasporti, riducano le emissioni in linea con l'obiettivo dei 2 gradi, nessuna infrastruttura elettrica che non sia ad emissioni zero può essere costruita a partire dal 2017, se si vuole raggiungere quel traguardo, a meno di non chiudere altre centrali in attività prima che si concluda la loro vita utile, oppure che vengano attrezzate con impianti di cattura e sequestro dell'anidride carbonica, chiuse le virgolette. Cattura e sequestro dell'anidride carbonica che sono assolutamente in alto mare, non si sa quando una simile non si sa se ed eventualmente quando una simile tecnologia diventerà disponibile. Ecco dunque due relazioni, due articoli che, pur partendo da posizioni e problemi diversi, convergono alla fine alla stessa conclusione. Possiamo certamente rimandare le decisioni di qualche anno, ma i problemi resteranno identici se non peggiorati. Una situazione molto pesante ci corre incontro e noi non siamo abbastanza veloci per poterle sfuggire.
Don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there.
Mi piace dover sfumare questo pezzo meraviglioso dei Rolling Stones, Out of Time, tratto dall'album Aftermath, che proprio ieri, venerdì, ha compiuto 50 anni, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non ci credo, del 16 aprile. Andrà ancora in onda domenica della prossima settimana, il 24 aprile, alle 16.50 in replica registrata. Noi invece ci sentiremo in diretta di nuovo tra 15 giorni per continuare le storie della Blue Economy. Vi parlerò di altre meraviglie, come ho già anticipato, come quella legata ai bacchi da seta, ai furanoni prodotti da alcuni tipi di alghe e altro ancora. Rimanete ancora sintonizzati su Radio Cooperativa. Tra poco Paola e Lorenzo vi terranno compagnia con il loro sabato ospitale. Questa sera riprende le proprie trasmissioni Io ci sono e tu, in sostituzione della trasmissione Saremo a Sanremo, che è stata cancellata dal palinsesto, per ricominciare questa sera alle 9:30, alle 21:30 dovrete sopportarmi di nuovo, e non finisce qui perché ci vediamo anche domani, per chi ci sarà, a pranzo a Musano. Io spero che siate molto numerosi. Io vi lascio con un brano di un grande jazzista scomparso qualche giorno fa, uno degli inventori del jazz latino, Gatto Barbieri. A lui e al suo sax tenore un omaggio di Non ci credo, con questa sua Bahia del 1982. Da Mario il solito affettuoso saluto.